19.32 sul cronometro di TMV Radio. Francesco, benvenuti. Un Dancing in the Moonlight per Niccolò Ceccarini.
Io quando sento questa musica...
Non ci vede, peccato, peccato, perché
non
Giulio si è perso...
Mi sono messo a toccare lo schermo e ho fatto confusione.
Ora faremo un collegamento direttamente con la troupe televisiva che arriverà le prossime settimane a casa Giulio Dini per avere la maggior qualità.
Sì, però insomma...
Purtroppo vedo solamente il direttore, vende.
Vedi solamente il direttore.
E questo è già qualcosa, voglio dire. Vuol dire che comunque sia uno dei due ci vedi. Quindi siamo al 50% della visibilità. Tanta roba.
Assolutamente sì. Avrebbe
vedo
detto
la spalla sinistra di Bender.
Queste sono parole.
Alla fine è come un puzzle, no? Alla fine penso che entro la fine della puntata riusciremo a ricostruire lo studio. Ci manca l'ultimo pezzo. Quello in basso dove c'è scritto Ner Firenze e chiudiamo il cerchio.
Se non altro, vabbè, mettiamola così, che Giulio per il momento vede soltanto uno dei due, siamo due, quindi è un 50%. Sì. Sicuramente uno su mille è una percentuale, direi, leggermente diversa. Qui abbiamo il re della matematica, Niccolò Ceccarini, che quindi saprà dirci
magnifico
chiaramente...
Magnifico rettore, tra l'altro. Insomma.
Magnifico rettore. Quindi se, come avrebbe detto Gianni Morandi, qui abbiamo un esperto come Niccolò Ceccarini...
Anche di musica, sì.
Uno su mille ce la fa... da oggi, diciamo, Giulio Dini aggiunge un ulteriore elemento a questa riflessione esistenziale dell'uno su mille, perché nella considerazione che da domani potrebbero essere due, caro Giulio, c'è una motivazione per cui, se analizziamo il tutto da un punto di vista calcistico e di base del movimento calcistico, forse qualcosa sta cambiando? C'è un vento di cambiamento, sempre per fare un'altra citazione musicale?
Allora, siamo a Sanremo.
Non andiamo a cercare nuove... Ecco, ora sono raddoppiato, ragazzi, voglio dirvi che sono uno e bino addirittura.
Quindi, ecco, ora vediamo cosa succederà da qui alla fine della trasmissione, potrebbero atterrare anche gli alieni, non si sa mai.
Va bene.
Detto questo...
Sì, nel calcio siamo abituati a parlare del vertice, no? Del movimento, ci occupiamo ovviamente delle espressioni massime... di livello di una realtà che però ha una base larghissima, enorme, che coinvolge nel quotidiano una larghissima parte della cittadinanza di questo paese. Si comincia a giocare a calcio da piccoli, adesso addirittura dai 5 anni. E quindi c'è un percorso che ovviamente è formativo per la maggior parte di questi, ma per alcuni poi può diventare una professione. Per molti si vorrebbe diventasse una professione, ma solamente per pochi. La canzone di Gianni Morandi l'abbiamo modificata perché... sono in corso dei cambiamenti che sono già stati introdotti con la riforma dello sport, che però anche da questo punto di vista è stata congelata, e che hanno interessato l'idea di una nuova figura di apprendistato da portare negli sport professionistici. Ma adesso questa figura congelata nella riforma dello sport sembra interessare esclusivamente il calcio.
Ecco, e tra l'altro, no, qualche volta in passato si parlava, ne aveva fatto anche menzione il presidente federale Gravina, no, di ragazzi senza futuro per quanto riguarda, no, le possibilità proprio del mondo del calcio. Adesso qualcosa sta iniziando a cambiare, Giulio, no? Perché mi sembra... che ora io non voglio anticipare e non voglio entrare troppo nel tema che poi svilupperemo tra pochissimo con il nostro ospite, però il governo Draghi in questo senso ha creato un presupposto molto bello, soprattutto diciamo per i giovani calciatori, che prima non c'era.
Allora, per onor di cronaca, la riforma dello sport è del governo precedente,
sì,
anche se poi ha trovato la luce con il governo Draghi. Il problema, andiamo alla sostanza, di permettere il più possibile a calciatori di qualità di trovare la strada e il modo di esprimersi è un problema che in qualche maniera deve essere risolto. Ora, una delle ultime puntate si parlava, Francesco aveva ricordato il discorso delle seconde squadre, è un problema parallelo questo, ma il nucleo è sempre quello. Il problema del calcio dal basso, diciamo, di chi percorre la strada dal basso, è che si diventa vecchi calcisticamente troppo presto o non ci sono possibilità di sbocco, e questo a causa della o dei regolamenti sportivi, e mi riferisco al problema delle quote, se volete approfondiremo, delle quote
anche tra i dilettanti,
nei campionati nazionali dilettanti, e nelle quote diciamo nella Serie C, oppure dai problemi contrattuali, ai problemi economici. Le società di Lega Pro hanno notoriamente poche risorse, perché le grandi voci di ricavo delle squadre di Serie A se le scordano, se le sognano. Il ticketing praticamente non esiste, i diritti televisivi non esistono, però anche mettere sotto contratto un giovane che esce da una primavera per una squadra di C ha costi elevati. Quindi
oggi sì,
un ragazzo che prende 12-13 mila euro netti in un anno, che poi corrispondono a una stagione sportiva, alla società costa il doppio. E si sta parlando di ragazzi che si affacciano a questa dimensione, anticipando magari un problema di cui poi parleremo. Abbiamo accennato anche per gli Stati Uniti in MLS Breaking News: chi esce dal college in America o diventa calciatore professionista di MLS oppure va a fare un altro lavoro. Ecco, i nostri hanno un ventaglio però di possibilità, però la riuscita è davvero, davvero difficile, perché ci sono tantissimi paletti.
E quindi la nuova versione, diciamo, che potrebbe risolvere il problema potrebbe essere l'apprendistato, no? Che è una delle soluzioni che oggi si manifesta più concretamente proprio per i giovani.
Allora, si tratta di una figura normativa che deve essere ancora definita, e che sarà interessante vedere come sarà coordinata con le altre norme, con le altre regole. Però troppo spesso capita che un calciatore ancora non formato non abbia più la possibilità di cimentarsi. Mi spiego. Al compimento del 19° anno di età nel professionismo, facciamola una sintetica pur con gli errori e gli starti del caso, il calciatore si vede davanti alla possibilità di vedersi proposto un contratto di addestramento tecnico, no? E quello è praticamente una possibilità unilaterale che proviene dal club, di sottoporlo a, chiamiamolo, una sorta di periodo di prova, un vincolo contrattuale al cui non può sottrarsi, con una remunerazione pari al 50% di quello che è il minimo federale per la categoria. Però capite bene che qui si fa dal 19° al 20° anno d'età. Spesso e volentieri tantissimi ragazzi vengono svincolati una volta finito il periodo di addestramento tecnico, perché ancora non si è in grado di valutare se abbiano prospettiva o meno, a quale categoria possano ambire, e perché effettivamente l'alternativa sarebbe metterli sotto contratto con gli oneri economici, ma anche fiscali, a cui, anche se sommariamente, ho fatto cenno prima.
E, Giulio,
e quindi l'idea, sì, dell'apprendistato potrebbe essere una sorta di prosecuzione, diciamo, di questa fase di apprendimento a costi decisamente inferiori anche sotto il profilo fiscale, per dare a questi giovani un'opportunità in più.
Certo, e tra l'altro, proprio per parlare di questa opportunità in più, abbiamo un graditissimo ospite che, insomma, voglio che presenti Giulio, che a noi fa molto piacere avere non solo in queste puntate di Scanner, ma in generale quando c'è la possibilità anche in tutta la programmazione di TMV Radio. Giulio.
Abbiamo un autorevolissimo ospite, Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Grazie Umberto di essere con noi.
Buonasera, presidente.
A voi. Grazie a voi per l'invito.
Parliamo, diciamo, perlomeno nelle nostre trasmissioni, del calcio partendo dal basso, no? Dai problemi dei giovani, che i giovani incontrano nell'affacciarsi al professionismo, diciamo, e lo spazio che hanno, quali paletti, anche non dipendenti dalle loro qualità tecniche, si trovano di fronte. Parleremo di un paio di elementi normativi. Si sta parlando di questo apprendistato e ci sono parole positive per questa soluzione. Io forse non chiamerei una soluzione, ma direi uno strumento in più. Da parte tua, che cosa ci dici?
Ma che certamente sarà uno strumento in più per il nostro mondo. Adesso ho ascoltato le parole di chi mi ha preceduto e oggettivamente c'è anche un aspetto in più che dobbiamo a mio modo di vedere rimarcare, cioè che l'apprendistato ha comunque sì un percorso all'interno del mondo dello sport, ma ne avrà anche uno al di fuori del mondo dello sport, quindi consentirà e obbligherà i nostri ragazzi che si approcciano a questo mondo oggi appunto dal 19° anno con l'addestramento tecnico e poi col contratto da professionista, gli permetterà anche un accompagnamento al di fuori del mondo del calcio. Io credo che questo sia l'aspetto, almeno visto dalla nostra parte, ovviamente al di là della sostenibilità e probabilmente anche delle occasioni in più che si creeranno, perché a costi oggettivamente più bassi, a un costo del lavoro più basso, ci saranno più ragazzi sui quali probabilmente le società saranno disposte a scommettere, però dandogli anche poi un piano formativo individuale che sarà legato a tutto ciò che faranno al di fuori del campo da gioco, a percorsi che possono arrivare addirittura ad essere di alta formazione, quindi a una professionalizzazione che non sarà soltanto quella sportiva. Quindi a noi questo tipo di approccio e di idea ci piace tanto.
Giulio?
Sì, quindi si tratterebbe non solo di, diciamo, prolungare il periodo di training per vedere, come si dice, di che panni si veste il calciatore, ma in questo periodo di contribuire anche alla sua introduzione eventualmente nel mondo lavorativo successivamente, se non sbaglio.
Beh, certamente, intanto fargli finire il percorso di studi, che può essere quello ovviamente del diploma, può essere quello successivo al diploma, e anche perché ci dobbiamo rendere conto che oggi mediamente le statistiche ci dicono che le nuove generazioni hanno mediamente una carriera nei professionisti di 7 anni. Questo ci fa anche capire quanto sia cambiato il calcio, ovviamente soprattutto in Lega Pro, e quindi credo che sia interesse di tutto il sistema, no? di creare comunque dei ragazzi che possano investire sul loro futuro da calciatori, ma che si devono anche rendere conto che c'è anche qualcos'altro al di fuori dello sport, qualcos'altro che auspicabilmente si presenterà dopo magari 15 anni di carriera, ma potrebbe avvenire anche molto prima. Quindi questo credo che sia anche una presa di responsabilità da parte di tutto il sistema.
Giulio?
È un modo anche per farli studiare, perché come dire, esposta in questa maniera ricorda, anche se vagamente, ne parlavamo anche prima, un po' il sistema dei college americani, no? Cioè sei in squadra, ti cresco sotto il profilo tecnico agonistico, in parallelo compi un percorso di studi al termine del quale poi deciderai se sei diventato calciatore oppure sei diventato un manager di azienda. È un po' questa la sostanza.
Beh, sì, credo che sia importante, anche perché poi noi ci stiamo lavorando, come saprete, da ormai un decennio sui percorsi anche in carriera. Stiamo andando nelle squadre, abbiamo ripreso adesso, facciamo la formazione con una decina di squadre di serie di Lega Pro e con quattro squadre adesso partirà di Serie A di calcio femminile. Cioè stiamo cercando anche di entrare negli spogliatoi con questa modalità, però credo che sia anche importante rendersi conto che oggi la carriera comunque mediamente si è un po' abbassata come anni, specialmente se ovviamente non si parla di carriera ad altissimi livelli. Cioè insomma il calciatore che riesce comunque a stare per 15 anni ininterrottamente in Lega Pro, un po' come è successo a me, come succedeva a tanti miei coetanei ai nostri tempi, oggi è qualcosa che è molto difficile da riproporre. Quindi credo che sia un passo avanti per tutti.
Ecco, prima di rilasciare la parola a Giulio, velocissimo, proprio un inciso: Gravina ha parlato di un atto rivoluzionario, ovviamente in positivo. Lo chiederei a Umberto se è proprio d'accordo, cioè se la ritiene proprio una rivoluzione epocale in questo senso.
Beh, certamente qualcosa di molto molto importante, perché non scordiamoci che diventano professionisti a tutti gli effetti, cioè non hanno meno tutele, cioè non hanno, cioè, sapete meglio di me che giusto lavoristicamente stiamo parlando di calciatori professionisti che avranno l'accordo collettivo come tutti gli altri, tutti i doveri e comunque i benefici delle tutele del lavoro sportivo, però avranno anche questo percorso parallelo che è anche un percorso di consapevolezza, perché ci si sente calciatori molto presto, no? È difficile non sentirsi calciatori, ed è anche bello che lo sia. Stiamo parlando di ragazzi 18, 19, 20 anni che magari hanno 2-3 campionati in Serie C, però stiamo vedendo quanto poi questo molte volte non porti a una carriera poi negli anni successivi. Quindi credo che faccia parte, è rivoluzionario sotto questo punto di vista, perché noi speriamo anche che i ragazzi si approccino in maniera più consapevole a quello che stanno andando a fare.
Giulio.
Umberto, accanto a un provvedimento che offre delle soluzioni, in questo periodo si sta discutendo di un provvedimento che è introdotto da qualche tempo e invece soluzioni ne ha ridotte, e mi riferisco al decreto crescita. Qual è la posizione dell'AEC sul decreto crescita?
Beh, noi crediamo che non sia molto adatto al nostro sistema, questo perché insomma le carriere, come ci dicevamo, sono molto, molto più brevi. Io non so negli altri contesti questo quanto abbia inciso, però avere uno sgravio del 25%, cioè del 50% sull'IRPEF che si paga sui contratti, ovviamente ha creato delle strutture all'interno del nostro mondo, che non vuol dire che si voglia ostacolare che il grande campione o il grande allenatore possa venire a giocare o ad allenare in Italia, però abbiamo visto come poi questa norma sia stata utilizzata tantissimo anche nelle categorie inferiori e tanto anche nelle nostre squadre primavera, che sono poi il bacino dal quale dovremmo attingere. Quindi oggi che arriviamo da risultati strabilianti della nostra nazionale, oggi che abbiamo anche altre misure, come sapete, di legge, come il cosiddetto decreto Melandri, che distribuisce risorse verso il basso proprio con l'utilizzazione dei selezionabili, crediamo che un riequilibrio di questa norma sia un passo importante per il nostro mondo, perché è qualcosa che oltretutto poi gli italiani quando vanno all'estero non ritrovano, perché più delle volte scontano poi in Italia tutto ciò che di IRPEF o comunque di imposte sui redditi non viene pagato all'estero. Quindi qui si tratta semplicemente di riequilibrare un sistema che almeno nel nostro mondo ha funzionato poco, e non scordiamoci che poi questa norma può essere applicata solo se si rimane anche poi 2 anni in Italia, quindi ha creato anche strutture poi nei meccanismi di mercato che conoscete bene.
Giulio, volevo aggiungere qualcos'altro, poi ho una domanda anche io.
Vai pure.
Ecco, no, io volevo chiedere a Umberto il discorso, no, proprio anche degli sgravi fiscali, no, sull'apprendistato, tornando, diciamo, alla partenza del nostro argomento di oggi. Anche questo può aiutare, cioè quale può essere il beneficio dell'apprendistato dal punto di vista economico?
Beh, c'è un beneficio intanto perché si paga il 10% di contribuzione e non il 30%, quindi è un beneficio molto evidente, certo. Soprattutto per tutti i redditi ovviamente più bassi. Di questo se ne gioveranno ovviamente tanto le squadre che investono sui giovani, soprattutto nelle categorie professionistiche inferiori. Detto poi questo, ripeto, è un mondo che, approcciandosi all'apprendistato, spero anche che si apra molto di più la formazione. Noi oggi stiamo cercando sponde e le stiamo fortunatamente trovando, ma non così tanto quanto potremmo fare, perché se penso anche solo agli enti bilaterali, a quanta formazione si potrebbe fare con i nostri ragazzi ancora in carriera, io spero che con l'apprendistato si possano aprire proprio queste porte, si possa lavorare tutti quanti insieme anche in questo ambito.
Giulio?
No, questi sono contento di poter affrontare questa conversazione con Umberto, perché, come ripeto, abbiamo detto prima, poco, diciamo, dei problemi, diciamo, del calcio giovanile che i ragazzi hanno nell'affacciarsi soprattutto nelle categorie come la Serie C. Vorrei ritornare sul decreto crescita, perché anche questo ha inciso. Quando prima Umberto diceva che hanno verificato che tantissime primavere poi sono state formate attingendo, godendo, diciamo, oltremodo di questo beneficio fiscale che derivava dal decreto crescita. Pensi che si sia alla fine di questo provvedimento? Si può davvero ritenere che con una sola, forse la prossima sessione di mercato, lo si passa in archivio? E poi, siccome le società sicuramente non saranno contente di questo, che tipo di provvedimenti pensi si possano ideare per compensare la perdita per le società di questo beneficio?
Io credo, insomma, intanto tutti assieme stiamo chiedendo da tempo provvedimenti per il nostro mondo, perché poi il mondo del calcio viene vissuto sempre appunto sul calcio apicale, ma io sono convinto che anche il governo riuscirà a capire che anche il nostro sistema, come ne hanno beneficiato tanti altri, ha bisogno soprattutto di finanza, perché sapete che i provvedimenti che tutti quanti in federazione insieme stiamo chiedendo in queste settimane, in questi giorni, riguardano soprattutto l'IRPEF, riguardano il costo del lavoro sotto quel punto di vista, e quindi il provvedimento sull'impatriazione invece crea una sperequazione, perché ripeto, potrebbe avere probabilmente un senso per il grandissimo calciatore, per chi dà un valore aggiunto all'interno del sistema, poi però un gradino più sotto crea una sperequazione tra non solo gli italiani, perché qua si parla anche ovviamente degli stranieri che già giocano in Italia, che non ne possono beneficiare, perché qui non è un discorso italiani-stranieri, è un discorso tra chi già lavora in Italia e chi invece proviene dall'estero. Quindi i provvedimenti per il nostro mondo li stiamo chiedendo, molti li abbiamo già ottenuti, i più importanti speriamo di poterli ottenere proprio con questa legge di bilancio, perché il nostro mondo non sta chiedendo di non pagare qualcosa, ma sta chiedendo comunque di poter posticipare alcuni pagamenti, come già è avvenuto in tanti altri comparti. Quindi noi muoviamo tanto, versiamo tanto a livello di imposte, perché siamo comunque una parte importante del nostro sistema paese, e quindi chiediamo di essere quantomeno trattati come gli altri.
Umberto, in conclusione approfitterei della tua presenza, visto che il mondo del calcio a livello internazionale si sta interrogando su un'indubbia necessità di rivedere il format piuttosto che della Champions League, del Mondiale, con, però mi sembra sempre sullo sfondo parecchio sfocato il rispetto, come dire, anche di chi poi è attore protagonista di questo sport, cioè i calciatori, perché si può discutere in lungo e in largo sulla necessità di rivedere il format della Champions, delle competizioni per club o per nazionali, ma mi sembra si vada in una direzione che non tiene comunque conto delle necessità poi di chi è attore protagonista in questo senso, cioè i calciatori.
Ma io credo che ci siano due aspetti fondamentali. Il primo è che comunque noi dobbiamo preservare i grandi calciatori, i top player, e credo che più di un certo numero di partite in un anno non sia oggettivamente possibile fargliene disputare, perché ovviamente abbiamo visto quanto siano aumentati gli infortuni in questi due anni, dovuti soprattutto alla pandemia e a tutto ciò che ha creato poi nei campionati successivi. E l'altro aspetto, a nostro modo di vedere, è che comunque bisogna preservare l'aspetto anche sportivo delle competizioni, perché nessuno di noi immagina, cioè sappiamo benissimo che i maggiori introiti che il nostro mondo potrà creare si creano solo con certe competizioni, solo con certi tipi di partite, ma noi dobbiamo fare in modo che comunque l'accesso a quei tipi di partite avvenga per merito sportivo, perché se no rischiamo che i nostri campionati perdano ogni forma di appeal, e rischiamo che poi a cascata tutto il sistema interno dei paesi, ma non soltanto in Italia, in Spagna, in Inghilterra, in Germania, ne abbia poi un documento che sarebbe poi molto molto difficile da recuperare. Quindi nessuno di noi immagina che non si debbano riformare le grandi competizioni. Dobbiamo stare molto attenti a questi due aspetti.
Umberto, grazie mille, buon lavoro.
Grazie Presidente.
Umberto, buonasera, grazie. A presto.
Grazie al presidente dell'AIC Umberto Calcagno. Caro Giulio, non c'è tempo per la chiosa. Amaramente ti confesso.
Però
io vi abbraccio e voglio bene lo stesso.
Però ci sentiamo giovedì,
Ma probabilmente perché non ti vedo bene.
Ecco.
E comunque ci sentiamo giovedì per sì. Breaking News MLS, o meglio
Breaking
MLS
News.
E poi ci sentiremo anche lunedì prossimo con una grande esclusiva telefonica,
Bravo Giulio.
Che viaggiatore quel Dini,
Vediamo se si riesce a farla anche video, ma questo non lo posso sapere.
Vedremo. Lo
ciao Giulio.
Vivendo. Ciao Giulio, buona serata, grazie.
Ciao, a presto.
Ciao ciao.
Grazie dunque a Giulio Dini. Noi adesso vi lasciamo questa sera al Maracanã Show. Ci sarà anche Niccolò Ceccarini, appuntamento imperdibile. Grazie al più tonale dei tonelli, grazie al più biondo di Nicola, dal più giovane di Benve. Ciao.
Buonanotte a tutti.